Un episodio bellissimo si trova in Marco al capitolo 5, dal verso... Leggiamo dal verso 21. Accostala così senza chiudere. E quando Gesù passò nuovamente all'altra riva, una grande folla si radunò intorno a lui ed egli se ne stava in riva al mare. Allora venne uno dei capi della sinagoga di nome Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con molta insistenza dicendo: la mia figliola è agli estremi, vieni a imporle le mani affinché sia guarita e viva. E Gesù se ne andò con lui, e una grande folla lo seguiva e gli si stringeva attorno. Ora una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni, e aveva molto sofferto da parte di parecchi medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo vestito. Poiché diceva: se solo tocco le sue vesti, io sarò guarita. E immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò, ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltatosi nella folla, disse: chi mi ha toccato i vestiti? E i suoi discepoli gli dissero: non vedi che la folla ti stringe da ogni parte, tu dici chi mi ha toccato? Ma egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Allora la donna, paurosa e tremante, sapendo quanto era successo e avvenuto in lei, venne e gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma egli le disse: figliola, la tua fede ti ha guarita, vai in pace e sii guarita dal tuo male. E mentre egli stava ancora parlando, vennero alcuni dalla casa del capo della sinagoga dicendo: la tua figlia è morta, perché importuni ancora il maestro? Ma Gesù, appena intese ciò che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, ma credi solamente. Sappiamo poi la storia. C'è la storia di questa donna, dice qua, al versetto 25, una donna che aveva un'emorragia. Solo voi donne potete capire quello che significa questo, perché noi uomini non abbiamo alcuna idea.
Poi 12
anni di emorragia costante e continua. Io ho conosciuto donne che avevano avuto questo problema da anni. Abbiamo visto guarigioni meravigliose, i flussi di sangue stagnarsi e bloccarsi immediatamente. Dice qua al versetto 26, c'è un particolare molto interessante. Dice: aveva molto sofferto da parte di parecchi medici, spendendo tutti i suoi soldi, tutti i suoi averi, senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando. Guardate questo particolare. Questa donna aveva questo flusso di sangue. Ora, noi sappiamo che attraverso, nella legge di Mosè, diceva che la donna che era nel suo periodo mestruale già era impura, non poteva toccare niente. Figuratevi un ciclo che non smette da 12 anni. Una donna, moglie, madre, come si deve sentire e come deve vivere. Una donna che avrà, penso, sperimentato tutte le cose possibili e immaginabili per vivere all'interno di una casa, insieme ad un marito, insieme a dei figli. Non lo sappiamo. Sappiamo sicuramente che non ha un modo di vivere disumano, purtroppo dato anche dalla legge di Mosè. Una mamma non poteva accarezzare i propri figli, né baciare il proprio marito. Perché? Perché la legge diceva, indovina qua, bella. Ha mangiato tutti i biscotti. I biscotti, tutta la cioccolata. È una situazione veramente disumana. Veramente disumana. E non solo questo, era andato da tutti i medici, aveva speso tutti i suoi soldi e non solo non era né guarita, non era manco migliorata, ma addirittura era peggiorata. Cioè, peggiora così, non si può. Dice qua, avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle. Alle sue spalle. Una donna, la tradizione diceva che una donna che aveva il ciclo poteva stare tranquilla, ma doveva stare dentro casa. Ma una donna che aveva un flusso di sangue costante e continuo, è come se doveva avere un segnale addosso, un po' come i lebbrosi. E questa donna venne alle spalle di Gesù perché lei aveva paura di farsi vedere. Non dalla folla, ma da Gesù. Però in un modo o in un altro lei aveva paura, ma nello stesso tempo aveva fede. Perché lei aveva sentito di tutti i miracoli che erano successi e lei era della piena convinzione. La legge produce paura. Ma Gesù produce fede e ti dà la forza di affrontare anche la folla che è pronta lì a giudicarti, a dire no, non mi toccare, non mi toccare, non mi toccare, non mi toccare, non mi toccare. Lei venne alle spalle perché sapeva che se solo avesse toccato il lembo, questa era la sua fede. La sua fede era quella. Se tocco il lembo della sua veste, io sarò sanata. E guardate qua, nel momento in cui tocca il lembo della, tocca il vestito di Gesù, alle spalle, lei subito viene sanata e Gesù si blocca, Gesù si ferma. Vedete, questo episodio è un episodio praticamente quasi unico nella scrittura. Perché? Perché è una donna che riceve un miracolo senza averlo chiesto. Tutti gli altri chiedevano a Gesù, tutti gli altri chiedevano di essere guariti, tutti gli altri volevano toccare Gesù, ma questa donna andò alle spalle, come se, lasciatemi passare questo termine, come se volesse rubare una benedizione a Dio. Perché secondo la mentalità e secondo la legge, il sommo sacerdote non poteva farla accostare a lei. Le figure di autorità, la legge produce paura e terrore nella vita delle persone. Parlo della legge mosaica. Questa donna venne alle spalle proprio apposta perché non voleva farsi vedere da Gesù. Gesù si ferma e dice, chi mi ha toccato? Ora, molto spesso quando noi leggiamo questo episodio, noi vediamo come se Gesù, quando dice quella cosa, è come se si ferma e dice, tipo seccato, come toccato? Chi mi ha toccato? Fofo! E l'altra volta leggendo questo episodio l'ho visto in una maniera totalmente nuova. Vedo Gesù che si ferma, non chiaramente arrabbiato, ma perché voleva vedere chi aveva afferrato questa guarigione in maniera così straordinaria. Guardate qua, dice al versetto 30, Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltatosi nella folla, disse, chi mi ha toccato i vestiti? E i suoi discepoli disse, Signore, non lo vedi? La folla ti stringe da ogni parte, c'erano migliaia di persone attorno a Gesù. E tu dici, chi mi ha toccato? Ma egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò, Gesù sapeva. Allora la donna, guardate qui, allora la donna, paurosa e tremante, sapendo quanto era avvenuto a lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse e gli raccontò tutta la verità. Guardate questo particolare, Gesù usa questa parola, dice una potenza uscita da me. Questa parola nel testo greco è molto importante perché significa, la parola potenza qui nel greco è, la parola è dynamis, significa, è la parola dalla quale poi in italiano deriva la parola dinamite o la parola dinamo. Questa parola ha un significato specifico, significa che c'è una potenza lì a disposizione di chi crede. È come una dinamite con una miccia, c'è un potenziale lì, ma finché non accendi la miccia la dinamite non esplode. È come la batteria della nostra macchina, se vogliamo avere un'immagine oggi moderna. C'è una potenza accumulata, disponibile, di chiunque ci attacca ai cavi. Questo è molto importante comprenderlo. È una potenza disponibile, lì, ma che non servirà a nessuno finché qualcuno non attacca ai cavi. La fede ci permette di agganciare i cavi alla batteria per avere tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. La donna toccò il lembo della veste e in quel momento la potenza di Dio è uscita da Gesù e ha guarito quella donna. Ed è straordinario, sapete perché? Perché questa donna neanche chiese. Questa donna, dice la Bibbia, sapeva nel suo cuore. Se solo tocco. Se solo Gesù è potenza che cammina, se solo tocco con fede, io sarò guarito.
E noi come tocchiamo questo?
Questo è importante perché questa donna è consapevole che i dottori non possono più fare niente per lei. Questa donna è consapevole che non c'è più risposta umana che possa guarire la sua vita, che possa cambiare la situazione nella quale lei si trova. E lei sa che è solo Gesù. E in questo momento l'unica cosa che la separa dalla sua guarigione è la fede. La fede in quel momento le diceva di toccare il lembo della sua veste. Gesù un giorno ha detto a Marta, non ti ho detto che se tu credi, tu vedrai la gloria di Dio. Ricordate quando glielo disse? Quando si parlava della resurrezione di Lazzaro. Ogni cosa è possibile a chi crede. Ogni cosa.
Scusa, ma...
Devi.
Giustamente Gesù era presente, c'era più...
Cioè oggi se fosse presente basterebbe toccare il lembo della sua vista. Senso fisico, dico.
No, volete la sua presenza che già si vede. C'è, come si dice, quel contatto già che anche se ad esempio è
esatto.
3 metri di distanza tu con la
lo vedi, lo percepisci, dici, fisicamente.
Di più. Anche così, certo, noi abbiamo fede, dove può arrivare la nostra fede, giustamente. Questo io, cioè la diversità, perché oggi come oggi sì, le riunioni di preghiera, lo Spirito Santo, Gesù è presente come allora, opera come allora, è sempre vivo e presente. Ma allora c'era la presenza proprio sua, c'era lui.
E la cosa bella che lui ha detto è questo. Dice io me ne andrò, ma non vi lascerò orfani. Ci manderò il mio spirito e il mio spirito sarà con voi e sarà in voi. Ed ecco perché oggi possiamo vedere le stesse cose che si vedevano 2000 anni fa. Oggi Gesù ha detto, questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto nel mio nome, imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Ed ecco perché è importante, la potenza non è mai cambiata. Perché? Perché la potenza che era in Gesù era lo Spirito Santo. E Gesù ha detto, chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne farà anche di maggiore. E Gesù un giorno ha detto, voi riceverete potenza, ed è la stessa parola utilizzata qua, dunamis, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Ed ecco perché gli stessi miracoli che noi vediamo quando c'era Gesù, noi li vediamo pure quando Gesù è risuscitato e poi quando la Chiesa ha iniziato a vivere, a nascere, a crescere, a svilupparsi, gli stessi miracoli, le stesse cose. Continuiamo a vedere Dio all'opera. Perché? Perché ciò che fa la differenza è la fede nella potenza dello Spirito Santo.
Io l'altra sera, facendo una preghiera a Gesù su YouTube, intanto abbiamo i santini, abbiamo il filmato su YouTube, ma io non posso pregare quella figura, perché io non so se quello era esattamente il viso di Gesù, i capelli di Gesù. Io posso guardare quella figura però come una cosa che dico mi avvicina di più a Gesù, ma non lo posso fare, perché non so se era lui, era il suo viso, era lui. Elevo le figure, elevo i santini, tolgo YouTube e prego lui. La mia mente vaga, incomincia a vagare. Prego allo Spirito Santo, ma permetti che io voglio immaginare lui con la mente. Cioè, come lo dovrei immaginare, Gesù? Soltanto...
Bellissimo. No, scherzando.
Io ero la mia preghiera in quel santino che ho da sempre.
Certo.
E anche i miei dubbi una volta ci facevo domande sulla Bibbia. La Bibbia è stata scritta da allora fino ad ora, quante parole sono cambiate? Quante sono parole sono cambiate nella trascrizione, nella traduzione? Sì. Questo vuol dire.
E basta solo questo.
No, queste le... cioè io ci sono tante domande
certo,
che vorrei,
ma
cioè,
tutti
vorrei...
quanti noi abbiamo
una
delle
risposta.
Domande grazie a Dio.
Ricordate, dico solo una parola: noi siamo cresciuti maleducati, a noi nessuno ha mai insegnato, tu ti ricordi da giovane qualcuno ti ha detto Dio è spirito, chi lo adora non deve adorare in spirito, te lo ricordi? Qualcuno te l'ha mai detto?
Sì.
Siamo cresciuti con immaginette, crocifissi.
Bravo,
sì. Allora, se noi non ricorriamo a quel mezzo, ci sembra che Dio non ci sta ascoltando. E Dio è paziente verso di noi, perché sa che siamo ancora troppo ignoranti. Ma quello che sta succedendo, quello che è in atto, è proprio un'opera anche che realizza quello che il Signore ha detto, rinnovare la nostra mente. Tu non hai bisogno di vedere qualcosa.
No, mi scusi.
Io... Non c'è questo bisogno.
No, mi scusi, ho detto, io non voglio pregare a quell'immagine nel santino, nella figura.
Non è facile perché ci sei abituato. Ma
no, io non lo faccio, io chiudo gli occhi e prego. Prego così nel vuoto, dico, Spirito Santo, entri in fuoco, ascoltami. Mandami il tuo Spirito Santo, fammi collegare con Gesù, cioè dico tutto quello che nel cuore, ma io i santini non li prego, perché non so se quello è Gesù.
Certo.
Cioè io posso prendere una figura, Maria Antonietta, e comincio a stampare una regina, Maria Antonietta, ecco, ma la so, era così Gesù, era come stampato in quella figura. Padre Pio lo posso sapere che era in quel modo perché è stato recentemente, cioè per i santini di Padre Pio posso dire Giovanni Paolo II, va bene, è quello. Ma Gesù... In questa, cioè, nessuno di noi ha visto Gesù in volto.
Maria, grazie a Dio, una delle cose che ci viene insegnato proprio dal Signore è che abbiamo bisogno di l'unico mezzo di collegamento tra noi e Lui è il nostro cuore. Ok?
Sì.
Ora, una delle cose belle che noi vediamo, che stavo per leggerti, è proprio questa, che Gesù rassicura questa donna, no, dopo che è stata guarita. E dice, la tua fede ti ha guarito, ok? La tua fede ti ha guarito. Questo è quello che tu hai creduto? La tua fede ti ha guarito. Subito dopo quella guarigione, ad esempio, tu mi dicevi come possiamo essere aiutati nella fede, ad esempio. Una delle cose importanti che noi vediamo è subito dopo questa guarigione, dice la Bibbia che vennero dalla casa di Jairo, il padre di quella bambina, e gli dissero, tua figlia è morta. Dice, non importunare più il maestro. Una delle cose che distruggono la nostra fede è ascoltare sempre cose negative. Gesù, dice la Bibbia, una cosa bellissima, dice, appena intese che ciò che si diceva, disse al capo della sinagoga non temere, come per dire non dare ascolto a queste persone che ti portano queste notizie. Perché? Perché molto spesso la nostra fede è condizionata dall'ambiente nel quale viviamo. Il problema non sono i santini, il problema non sono le immagini.
No, scusa, i problemi sono anche i miei quando io, nel senso.
E quello cioè, stavo arrivando proprio.
Che mi dice?
Esatto.
Ah, sei sicura? E ecco. Devo fare una lotta tra quello che mi dice, ma sei sicura che non mi hai? E l'altro che mi dice.
Ed è proprio questo, stavo arrivando proprio a questo, Maria. Il problema, ci rendiamo conto che alla fine non sono i problemi attorno a noi, il problema è dentro di noi, ok? Quindi qual è la cosa che ci insegna? Perché la fede è anche qualcosa che noi possiamo imparare, no? Perché si impara anche a credere, perché imparando a credere in Lui impari anche a quello in cui non devi credere. Ad esempio, quando ci sono dei pensieri, quando la mente viene tartassata, ti rendi conto che c'è una battaglia qui, ma il Signore non abita qui. E la fede non è qui, la fede è qui. Ora, andando avanti, come giustamente diceva mio padre, noi non siamo stati insegnati in certe cose, e quindi facciamo tutto nel mescoliamo tutte le cose, tutto è buono, tutto è cattivo, e non riusciamo a discernere, a capire bene le cose nelle quali dobbiamo poggiare la nostra fede, le cose che dobbiamo, che sono fondamento per noi, e le cose che dobbiamo eliminare. Ad esempio, se noi vogliamo crescere nella fede, noi dobbiamo imparare a non ascoltare più quelli che dicono sempre i cattive notizie. Cattive notizie. Chi dica si lamentano sempre. Chi dica che non ci danno mai una via d'uscita. Quelli che ci dicono sempre la cosa brutta della giornata e mai la cosa bella della giornata. I telefonati. Ora, una delle cose importanti è, non sto dicendo di giudicare queste persone, attenzione, no, perché non è così, ma noi dobbiamo imparare che non possiamo lasciarci invadere, che non possiamo che gli altri invadano la nostra mente, i nostri pensieri con le cose negative. Appena sono arrivate queste persone che hanno detto al padre non c'è più niente da fare, non importunare più il maestro, per dire non c'era il chiudere subito maestro, cioè la solo un bacio, cioè persone che scoraggiano la fede, persone che non ti permettono di avere quella fede semplice come i piccoli fanciulli, quella cosa naturale, spontanea, vabbè sì, ora o signore ti fa calare un pane lo cielo, ora signore sì vabbè, ora sì vabbè, però ora. Ed è questo modo di parlare che uccide e distrugge la fede. E Gesù dice qua, avendo sentito che stavano arrivando delle parole di incredulità, delle parole negative, Gesù è subito intervenuto e ha detto non temere, credi soltanto. E voglio farti vedere una cosa interessante che succede dopo, poi voglio dare spazio a mio padre, lasciare a lui proprio di finire questo. Dice qua, appena Gesù intese ciò che si diceva, disse al capo della sinagoga, non temere, credi soltanto. E non permise a nessuno di seguirlo, se non Pietro, Giacomo e Giovanni. Si buttava a squarcia, come si suol dire. Quelli di fede. Guarda qua. È giunto nella casa del capo della sinagoga. Vide un grande trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Va bene, ci sta. Il lutto è, la Bibbia dice, piangi con chi piange. Ma in quel tempo molti venivano chiamati i piagnoni. Chi erano? Erano gente, non solo i parenti, ma erano gente che veniva pagata per piangere. Giunto alla casa, vide un gran trabusto e gente che piangeva e urlava forte. Ed entrato, disse loro, ma perché fate tanto chiasso e piangete? La fanciulla non è morta, dorme. E quelli lo deridevano. Quelli deridevano Gesù. Ma Gesù i mise fuori. Dice, Gesù, messili tutti fuori, prese con sé solo il padre e la madre e coloro che erano venuti con lui. Quindi presa la fanciulla per mano le disse, fanciulla, io ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare, ella aveva infatti 12 anni, ed essi furono presi da un grande stupore. Una delle cose importanti che noi vediamo è che a volte per vedere Dio all'opera nella nostra vita, Maria ascolta, ma è un insegnamento per tutti noi, per vedere Dio all'opera nella nostra vita, a volte dobbiamo sapere con chi stare. Finché non vediamo il miracolo, ok? Finché non vediamo Dio all'opera, poi può essere anche dopo. Ma nel momento della difficoltà, noi abbiamo bisogno di mettere fuori
i cucchi.
Si dice in ebraico antico, si dice i cucchi. Abbiamo bisogno di circondarci di persone che ci incoraggiano e che ci sostengono nella fede.
Mi è successo tante volte, non lo so perché, penso che non è una cosa buona, no? Forse di più all'inizio, non ora. E quando iniziavo a pregare, non so il perché, appena io pregavo l'indomani, dopo che... Bravo. Io dicevo, ma perché sono stato? Cioè, mi sono preoccupato.
Perciò dice, meglio non pregare più.
No.
Quando va vicino al Signore, dice tutte le cose succedono, non sto.
Te lo giuro, io pregavo.
Può capitare.
Qualche cosa dico, oh, c'è una cosa così, ma se seguissi ora non tante.
Ecco perché noi,
cioè, non capisco questo.
Ora noi stasera preghiamo per voi, ok? Ci sono delle cose, la Bibbia parla proprio anche di un, Gesù un giorno ha detto, il ladro è venuto per rubare, uccidere e distruggere, parlando del diavolo, dice, ma io sono venuto affinché abbiano vita e vita in abbondanza. Ed è chiaro che il nemico non è contento quando noi ci avviciniamo al Signore. Non c'è dubbio. E lui farà di tutto per pizzasere. Ma nuace, ci scacciamo a destra. Punto. Questo è quello che noi dobbiamo imparare. Che quando noi entriamo in un'area spirituale nuova per noi, le situazioni spirituali cominciano a cadere. Cominciano a succedere cose che noi non capiamo, come dici tu. Ma perché succedono tutte queste cose? Perché quando noi entriamo, vogliamo entrare in qualcosa che non è umano.
Attenzione, io sto parlando da parte di Gesù, la pregare
sì,
di Gesù.
Sì, certo. Quando noi ci avviciniamo alle cose di Dio, noi è come se noi entriamo in un'area spirituale, ok? Ed è chiaramente le situazioni spirituali che cominciano ad accadere. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fortificarci nella fede e pregare, riconoscere lì dove il nemico sta agendo, prendere autorità nel nome di Gesù, perché quando noi cominciamo a lavorare per il Signore, cose strane cominciano a succedere, perché il nemico non vuole...
Allora è questa tutta la cosa che succede dopo che prego.
Esattamente.
Bene, ringrazio è schifio, eh?
Ma non c'è dubbio, auto che schifio. Però ste cose. Maria, noi possiamo pregare per queste cose perché sono successe a tutti noi.
Però
grazie a Dio, poi quando noi impariamo come agire.
No, questo,
poi succedono altre cose.
Perché sono successe cose, continuo io sempre a pregare, però ad un certo punto un po' ultimo dico, cioè, ho ragionato.
Maria, tu vuoi vedere una, vuoi avere una vita di vittoria con il Signore? Sì o no?
Io prego.
Vuoi vedere Dio all'opera nella tua vita?
Sì.
Ok. Vuoi vedere il nemico sconfitto?
Sì.
Allora bisogna dare la propria vita a Gesù e bisogna pregare e bisogna crescere in quelli che sono i suoi insegnamenti. Ed è importante.
Io?
Cioè, e chi se no? E chi se no? Papà. Parla forte così, stiamo registrando.
Ha dato centinaia di spunti di discussione. Centinaia. Noi siamo ingannati, ma il diavolo si diverte con noi si divertiva con noi perché sapeva che noi eravamo nell'ignoranza. Il potere si forma attraverso la conoscenza. Io so che tu le cose non le sai, quindi ti posso dire quello che voglio. Il diavolo sa che noi eravamo ignoranti e quindi ha provato in tutti i modi a distoglierlo. Io per esempio, se ti sento dire io ho pregato, io per una forma di educazione di pudore non ti dico come e chi pregavi, perché è chiaro che noi possiamo e dobbiamo, o non preghiamo, o se preghiamo, preghiamo per l'unica persona che c'era al Calvario e che ha dato la sua vita per ognuno di noi, punto. Tutti gli altri sono, come li chiamo io, degli abusivi. E loro stessi, se fossero in vita, perché molti sono in vita, riconoscerebbero che l'attenzione non deve andare su di loro, ma deve andare su chi veramente ha subito i chiodi nelle mani e si è immolato per ognuno di noi. Noi siamo stati presi in giro dalle circostanze, dalla società che si è evoluta. Tu devi sapere che noi fino al dopoguerra la Bibbia non sapevamo, ma sì, sapevamo forse che esisteva, ma non l'avevamo mai letta. Ora si comincia a leggere. Quindi chi te lo deve dire che Dio è spirito e chi lo adora lo deve adorare spirito e verità? E chi te lo doveva dire della donna col flusso di sangue? La stiamo imparando ora, quindi siamo in ritardo. Ma questo ritardo non ci impedisce di stabilire subito patti chiari con il nostro nemico. Da ora in poi questa è casa mia e comando io. Dato una sorella che si è convertita, che aveva una depressione, si chiama depressione maggiore, cioè il massimo livello della depressione. Quando ha dato la sua vita a Gesù, come diceva Corrado, immediatamente, il giorno dopo ha fatto una cosa tipo sceneggiata e ha preso un sacco, un sacchetto, ci ha messo tutte le medicine che aveva, tutte, non bastava manco uno scatolino, ha messo là e ha buttato in una spazzatura. Poi ha fatto una cosa eclatante, è andata alla porta, ha spalancato la porta e ha detto ora tutti fuori, come se ci fossero delle persone, lei avvertiva delle presenze, dei disturbi, dei rumori strani, ora tutti fuori. Da quel momento in poi questa donna ha visto una vittoria sulla sua vita, nella sua vita, che è veramente quel miracolo di cui tutti parlano, dice fici un miracolo, ma il miracolo più grande, sono sicuro che sei d'accordo, è quello che avviene dentro.
Certo.
Io ti potrei raccontare quante volte il Signore si è servito di me per miracoli visibili, ma sono niente rispetto alla guarigione dell'anima. Ecco perché la prima cosa che bisogna ricercare è la guarigione dell'anima. Quando noi siamo guariti qua, guarda, la prima cosa che succede, noi diventiamo diversi anche fisicamente. La nostra carnagione migliora tutto il nostro modo di vivere. Quindi noi abbiamo ricercato e abbiamo perseguito qualcosa. Io non sto facendo accuse, ma la storia non l'ho scritta io. Noi siamo cresciuti che se non avevamo la statuina non riuscivamo a pregare, sì o no? Non è colpa tua e non è colpa mia, ma siamo cresciuti così. Ora anche da quel lato cominciano a predicare certe cose, perché si rendono conto che nell'era dei computer non si può più dire alla persona se tu non c'hai la cosa davanti, eccetera. Io ho scoperto che il volto di Gesù, quello che vedi miso in dei magheri, un beccato in dei magheri, è stato creato ad Adrano, dove io sono andato a fare il pastore per 16 anni. Una volta l'ho scarnato e disse, ma sto coso dove lo fanno? C'è scritto, è disegnato e fabbricato ad Adrano. Il volto santo di Gesù protegge, che l'avrete visto centinaia di volte. Allora tu stai pregando, ti stai rivolgendo, stai dando il meglio di te stesso a una cosa che uno ci passò il paio di essere di fare e l'ha fatta. Tutte queste informazioni alimentano la tua fede. La fede è una parola che è difficilissima, ma è anche molto semplice. Che dice, voi avete la fede e io
noi la fede è a portata di mano di tutti, anche quelli che non credono in Dio vivono per fede che tanto non c'è per niente, che tanto che è una fede negativa, ma è una fede che credono in qualcosa. Quando la Bibbia ci invita a rinnovare la nostra mente, sta dicendo proprio questo: non è colpa tua, ma tu ora hai scoperto qual è il tuo modo di vivere, tu hai scoperto come si prega. Ci siamo quelli che abbiamo fatto una sintesi straordinaria della preghiera. Signore, io ho sonno, siccome questi pensieri mi vorrebbero fare passare la nottata in bianco, io li affido a te, io ho sonno, voglio dormire, e tu farai in modo che questo accada, e domani di queste cose te ne occuperai tu, e mi darai la sapienza di potermene occupare. Basta. Un'altra volta invece è successo che non riuscivo a dormire, e facevo, smaniavo, dicevo, ma che mi sta pigliando, avevo il cuore che mi batteva forte, tutti i disturbi del mondo. Mi sono ricordato di mio padre no Giovanni Salmè, Padre Celeste. A un certo punto ci disse: Signore, ma che mi sta succedendo? Che cosa ho? Dimmelo, così mi preparo. E il Signore non mi ha risposto. Ho preso sonno e dopo pochi minuti ho sognato una bottiglia di Coca-Cola tanta che ce ne mancava metà. Io non bevo e la Coca-Cola contiene caffeina. E come il Signore volesse dire, e tu vorresti anche dormire dopo tutta la caffeina che hai preso? Quindi si instaura un rapporto completamente diverso.
Ma il fatto quando a dormire, pensava di dormire, dice non ha trovato risposta e poi ha fatto il sogno. Ma trovare la risposta, cioè.
Perché ho fede che il Signore ve la darà.
La risposta.
Il Signore non ti lascia senza risposta. A volte ti dà delle risposte che magari ti fanno torcere il naso, non ti piacciono tanto, quando ti incontri col vicino di casa cerca di salutarlo anche se non se lo vede, per esempio. Quando vai a fare una cosa fai del tuo meglio, che è successo? Cosa posso?
No, proprio.
Ti dirà delle cose che servono per la tua edificazione. Le persone cominceranno a dire: ma che ci è successo? Dove sta andando? Che preghiere fa? Chi conosce? Chi ha conosciuto? La cosa straordinaria è che poi tu cominci a vedere questi miracoli veri. Uno lo voglio raccontare proprio perché serve anche per riempire la serata della fede. C'era una donna che andava ad accudire mia madre, chissà, forse sta guardando e farebbe piacere, e aveva un problema, questo dito, piano piano, era arrivato qua, e qua era rimasto. Infatti aveva preso appuntamento con il chirurgo, il numero uno dei chirurghi a Catania, per l'intervento che sarebbe stato entro 7 giorni. A un certo punto di sera, di pomeriggio, io stavo a pranzo, vero Luciano? Era pranzo, era la giornata d'estate, questa entra a casa mia perché per non disturbare mia madre che soffriva di Alzheimer, soffriva di cose, demenza senile, doveva attraversare casa mia. Io stavo mangiando un bel piatto di spaghetti con sugo, lo posso dimenticare, e gli occhi mi vanno su quel dito. E riconosco che è una cosa che questa donna sta subendo, è come se uno ci aveva fatto la subicchiaria a questa donna. E la invito, dico: signora, posso pregare per lei per questo dito? Ma signor Salmè, se vuole pregare, preghi. Ho preso la sua mano, l'ho messa fra la mia mano e l'altra mia mano, qua, ho detto: signore, le preghiere del figlio, signore. Ma che cos'è per te un dito piegato? Questo vuoi? Signora, guariscila per la tua gloria, che si sappia che tu rispondi alla preghiera dei tuoi figli. Grazie, prima di avere visto, grazie Signora per quello che hai già fatto. Tolgo le mani, questa fa così. Pom! Io stesso che avevo pregato, mi stavo sentendo male. Ma come tu hai pregato? Questa mi cascavo sopra la sedia perché si emozionava, perché non volevo. E allora mi sa, ma io avevo già l'appuntamento pronto per operare. Signora, se lei si vuole operare lo stesso. No, ma è perfetto, è magnifico. Dice, ora Cucciù dice a suo solo, perché mia sorella è la moglie del medico che lo segue.
Ah sì, vabbè.
Se ci vuole dire ci dice, no, ci dico subito, piglia telefono a mia sorella. Mia sorella è facile che sta guardando. E dice, signora Rita, se le devo dire una cosa, cioè dire a suo marito, il suo fratello ha pregato nel nome di Gesù, ha pregato. E lui dice, io mi devo operare, dice, ce l'hai perfetto. Mia sorella dall'altro lato del telefono ci dice, signora Lucia, magari lei ci crede queste cose. Cioè quella guarita all'istante, infatti non si è più operata ovviamente, ma queste sono le piccole cose che ho raccontato uno per far ridere più che altro, rideva a mostrare la potenza di Dio. Perché il Signore ti risponde, qualunque sia, ecco, quando abbiamo dei pensieri che non vogliono mangiare il cervello, qualunque sia il problema nella nostra vita, tu lo sottoponi a lui, Signore, tu lo sai, io non sono capace di affrontare un discorso così, troppa complicazione, non so come muovermi, temo di sbagliare, non so come mi... Signore, liberami da questi pensieri. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Tu hai detto che qualunque cosa noi ti chiederemo nel nome di Gesù
sarà fatto.
Nel nome di Gesù, non di qualcun altro, nel nome di Gesù. Allora?
Come diretto sempre che anche da qualcun altro, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù.
Ecco che siccome il nostro nemico, ma non è il caso di parlare di queste cose stasera, se ci rivediamo, piano piano ne parliamo. Il nostro nemico si piega e risponde soltanto quando sente nel nome di Gesù. Dell'auge si fa qualcosa, sai. Ma il nome di Gesù è qualcosa che lo terrorizza. Perché il sangue di Gesù che è stato versato per noi è molto più potente di tutta la sua potenza. Gesù ha detto, io gli ho dato l'autorità, il potere di calpestare scorpioni, serpenti e tutta la potenza del nemico, e niente potrà farvi del male. Quindi quando cominciamo a vacillare, che ne viene i dubbi sulla fede, cosa, signora, ma tu mi hai insegnato questo, e perché non lo sto vedendo io nella mia vita? E il signore dice, ragazzi, quindi c'è un cambiamento di mentalità e una crescita automatica della fede, lo vedi nelle tue finanze, lo vedi nei tuoi affetti, lo vedi in tutto quello che per noi. Amen. Avremo, se ne avremo modo, perché ovviamente noi non facciamo proselitismo, noi quello che facciamo lo facciamo per il regno di Dio, mandare avanti questi principi che cambierebbero la società. A un politico che si sta presentando per le elezioni ci disse, ricordati una cosa. Una cosa ti devi ricordare. Quando prendi provvedimenti, ricordati quello che Gesù ha detto. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Oppure, se preferisci, fai agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te. Questo ti darà modo di essere un capo meraviglioso, eccellente, un amministratore eccezionale. Solo questo, impara questo. Lavora per la città tenendo presente che cosa diresti se lo facessero a te. Amen.
Corrado. Dobbiamo pregare per loro, quindi magari.
Sì.
Siamoci in piedi, dai, siamoci in piedi.
No, prendiamo per loro perché ci hanno dato molti spunti di.
Però mi stava piacendo questo discorso.
Abbiamo preso sicuramente molti spunti per noi stessi, no? Per predicare, per pregare, per imparare qualcosa. Ma uno le dà per scontate e si dimentica, magari hai da tante persone che queste cose che sono l'ABC non le sa. E come dice, scusa.
Dobbiamo pregare anche per Eugenio.
È giusto.